102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia.
Sono contento di essere sulla prima insieme a voi. Una coppia di mattina che mette il buon umore.
Buongiorno Massimo Giletti.
Hai capito, Barbara? Scusa. Che hai fatto oggi? Hai avuto la coda alla consegna del figlio a scuola? Che è successo?
Ma che coda?
Che ne so dove vai la mattina
alle 5? Alle 5 ero. Fa freddino, sono uscita molto presto stamattina, c'era anche un po' di nembiolina.
Devi venire a Roma.
Lo so che c'è un clima migliore.
Eccoci.
Anche compagnie migliori.
Ma questo no, lo dite voi.
Allora, la giornata, Luigi, si apre anche così.
Con un'altra notizia, l'avete sentita adesso nel giornale orario, di un'altra aggressione che c'è stata questa volta a Catania, di un uomo che ha picchiato violentemente la moglie nel loro negozio quando era chiuso.
Sì, un'altra donna, perché insomma domani ci sono i funerali di Pamela. Ieri è stata uccisa una signora che si chiamava Luciana. I femminicidi continuano. Allora abbiamo scelto ancora una volta di tentare di parlare. Dovremmo parlare soprattutto agli uomini, perché sai, Barbara, alla fine entrano sempre le donne, ma il problema sono gli uomini.
So.
Come facciamo a invertirla, questa tendenza grave?
Guardando in faccia il problema e dicendo che il problema esiste e che solo gli uomini possono in questo momento dare un segnale forte. Perché quando le donne parlano di violenza, anche i centri antiviolenza, vengono trattati un po', lo dico sempre, come il circolo dell'uncinetto, no? Le donne che se la suonano e se la cantano da sole. E invece
certo.
No, qui c'è una grande tematica, bisogna coinvolgere gli uomini.
Bisogna farlo in fretta, perché comunque uno dice sempre non succederà, invece noi ogni giorno abbiamo tutto un susseguirsi di drammi veramente fuori da ogni logica. Quindi ne parliamo con Luigi e con Barbara, vai.
E soprattutto con voi, quindi se vi va di dirci secondo voi che cosa bisogna fare, come si risolve, come se ne esce, Massimo Giletti vi aspetta al telefono.
Non le manette servono relativamente, perché il problema è che quando metti una manetta è già stato fatto il reato.
Sì.
Ma tu bisogna lavorare prima.
Esatto, prima. 0225 1515 per entrare in diretta con noi e parlare con Massimo Giletti. Oggi partiamo così con Bon Jovi.
300 secondi con Gianluigi Nuzzi.
Buongiorno Gianluigi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io ho detto ieri a Luigi, a Barbara, attenzione che Nuzzi è tutti i giorni in attività, quindi non possiamo costringere ad alzarsi alle 8 di mattina. Invece no, Nuzzi è lì, il re del pomeriggio di Canale 5, quarto grado questa sera. Come va?
Molto bene, molto bene.
Allora, secondo me ti sei appena svegliato, però
non
grazie per
avuto,
aver...
Non ho ancora bevuto una tazza di latte, ma diciamo ci sono problemi più grandi nella vita.
No, però grazie per aver accettato l'invito, soprattutto a quest'ora del mattino, per chi fa un sacco di lavoro, di attività come fai tu. Senti, partirei dall'attualità stretta anche politica internazionale. Questa mossa di Trump ha preso in contropiede un po' tutti. Ha messo una serie di sanzioni sui grandi produttori di petrolio russo. La Cina inizia a dire forse acquisto solo più quello che arriva dalle linee, dalle pipe che attraversano i confini, non prendo più petrolio che arriva dal mare. Qualcosa si smuove?
Ah, guarda, questo è uno scacchiere talmente complicato che dare una visione reale, concreta, penso che sia tutto troppo in divenire. È troppo complicato, Massimo, per io non so se qualcosa si vuole, ti direi sì, se darei ascolto al mio ottimismo. Purtroppo ci sono delle oligarchie che sono sempre più dure,
ma andare a colpire le oligarchie forse è l'intento di Trump. Cioè, fino adesso
sì,
Putin
ha
giocato molto bene a scacchi, no? Adesso se tu vai a colpire gli oligarchi russi che gestiscono il petrolio, il gas, e gli fai pressione, cosa, cioè il fatto che nessuno pensava che Trump si spingesse a questo, non l'aveva fatto neanche Biden.
Sì, però un conto è l'annuncio, un conto è poi quello che verrà fatto nero su bianco, no? Innanzitutto. Quindi tante volte abbiamo visto degli annunci da parte del Presidente degli Stati Uniti e altrettante volte poi abbiamo visto che ha preso dei provvedimenti diversi dalla durezza annunciata, punto primo. Punto secondo, probabilmente è l'unica strada che rimane, ma prima di cosa? Prima di quello che nessuno vuole, no? C'è un utilizzo di armi di diverso tipo in questo conflitto che ci avvicina sempre di più al precipizio. Quindi l'ottimismo da una parte, dall'altra parte la paura verso scenari più complicati che andrebbero a rendere più probabile dei conflitti nel vecchio continente. Ecco, io credo che sia pericoloso dare delle patenti, dare delle
però anche sul fronte israeliano ha messo uno stop all'idea di Netanyahu di annettere la Cisgiordania.
Sì, però lì era un po' più, secondo me, c'è una situazione un po' meno complicata, insomma. Ecco,
cioè ha più peso l'America sull'Israele che non quanto possa avere sulla Russia?
Sì, diciamo sì. Che la comunità, negli Stati Uniti ci sono comunità molto forti che hanno capacità di influenza in Israele.
Ecco, però continua a prendere delle decisioni. Insomma, tutti lo criticavano, guerra fondaio, guerra di là, e invece secondo me sta dando prova di andare avanti. Poi se lo fa perché gli affari devono andare meglio.
No, ma tutta la vita, non voglio essere frainteso,
perché
la vita. Cioè.
Io non è che parlo del premio Nobel per la pace, però dico i tentativi sono stati fatti mentre da altri no. Posso tornare però su un tema di cui tutti parlano, i programmi H24, il famoso tema di Garlasco, di tu sei uno dei più profondi conoscitori. Che idea ti sei fatta in questi anni da cui, insomma, sono molti anni che segui questa storia? Oggi, allo stato di della situazione nuova che si sta creando, che idea ti sei fatto?
Ma oggi c'è un'indagine che forse per la prima volta nella storia giudiziaria italiana è condotta da una procura che va a rivisitare una vecchia indagine, ribaltandone punto per punto i cardini che avevano portato alla condanna di Stasi. Questo non si è mai visto e su questo si sono sviluppate delle cose naturali e delle cose innaturali. tra quelle naturali c'è appunto quello di vedere se Stasi ha agito, cioè se Stasi non è colpevole, se hanno agito altri, quindi andrei a esempio. Ma è uno scenario talmente particolare, a distanza di 18 anni, che poi ha scatenato tutta una ridda di tese alternative, spesso non sostenute da elementi veri, parlo
ecco,
non da
però,
parte condotte, non,
però
condotte,
tu,
non da,
però tu, prego. Io ti ho seguito l'altra volta, ti sei indispettito, con ragione secondo me, no, l'ho citato anche nel mio programma.
No, quella cosa ti ha divertito un sacco.
No, perché finalmente dico anche tu ogni tanto, no, ci sono delle persone che hanno dei comportamenti anomali
ogni tanto.
No, dico di fronte a una cosa uno si può anche indispettire, cioè sto parlando del fatto che il padre di Andrea Sempio ti aveva mandato un messaggio dove diceva, garantiva praticamente, guarda che quei famosi 20.30 dati secondo l'accusa venditi, in realtà sono 20 euro e 30 euro per le marche da bollo sottoscritte. E poi invece a interrogatorio dice no, sono 20.000, 30.000. Ieri, l'altra sera, anche a chi l'ha visto, il figlio Andrea ha ribadito che sono 20.000, sono 20 e 30 euro. E tu giustamente dirai, ma allora dici una cosa o ne dici un'altra? Perché c'è questa confusione?
Allora, io credo che la famiglia Sempio sia sottoposta a un martellamento quotidiano di ogni tipo di notizie, fatti, azioni, e che abbia uno stress, un test stress fortemente critico. Questo c'è da una parte, che non sono persone attrezzate a confrontarsi con questo tipo di pressione che va avanti ormai dal 2017. Perché c'è anche questo, anche se poi dovesse essere una persona responsabile del reato, colpevole del reato di omicidio, il figlio, attenzione. Quindi bisogna mettere questo margine, più che
sì.
Io adesso mi sto riferendo ai genitori, evidentemente. Detto questo, se tu evidenzi una contraddizione, a me mi sembrava palese quella, è chiaro che poi la vai a cristallizzare davanti ai tuoi telespettatori, perché poi il nostro pubblico, Massimo, tu lo sai bene, cioè la cosa che più dà fastidio non è avere delle idee diverse, è essere preso per il naso. Quindi, quando
è per quello che tu hai reagito così quella sera.
Ma certo, ma non per me, non per Gianluigi, chi se ne frega.
No, per chi rappresenti, tra virgolette.
Esattamente,
momento,
una persona che sta seguendo il tuo programma ha fiducia in quello che tu gli stai facendo vedere, ma a volte è d'accordo, a volte no, a volte si indispettisce, a volte vuole saperne di più, però essere preso per il naso credo che veramente...
È una telespettatrice,
anche no.
E Barbara,
sì,
no, Barbara. Allora,
per vicinanza geografica a Garlasco, figurati.
Quindi,
no,
cosa
quindi
dici?
No, io ho l'impressione. Volevo...
Hai Nuzzi, hai la possibilità,
no, e infatti,
di
infatti, voglio condividere questa. È una riflessione più che altro, perché io ho l'impressione che questa indagine stia coinvolgendo tantissima gente: il Santuario delle Bozzole, le famiglie, la mamma di
Santuario.
Sì, il Santuario. So che è un argomento molto caro anche a te per quanto riguarda le indagini che stai facendo.
Ma potrebbe depistare dalla verità. Ha capito anche il Santuario.
Lo so, però nessuno
pista,
aveva indagato
però...
prima in quel senso. Però insomma stanno molte famiglie distrutte.
No, tutti hanno parlato prima del Santuario, anche mica.
No, no, ma nel senso l'autorità giudiziaria aveva indagato. Poi magari si è sbagliata, magari era corrotta, possiamo pensare a qualsiasi cosa, ma ci sono state le indagini anche sul Santuario.
Sì. Però non era emerso nulla di compromettente. Questi ragazzi.
Come non è emerso nulla di compromettente finora? C'è un signore condannato per truffa di nessuna credibilità che è rientrato in Italia,
il rumeno Sanz,
in first class con l'Italia, che non esiste più, così non facciamo pubblicità, ma è tornato con le manette, che sta dicendo che lui è custode di chissà quale verità. Io, se fossi in chiunque sul Santuario, sei un po' prudente, perché insomma stiamo a un truffatore
Gianluigi
condannato che non ha nessuna credibilità.
Diciamo che sul Santuario si è scoperto che c'era tutto meno che preghiere e fedeltà al messaggio di Cristo, ma non c'entra magari con
l'omicidio di Chiarapoggi.
Non c'entra su Chiarapoggi, punto interrogativo, forse.
Esattamente.
Come dici tu, la credibilità.
quando tu alzi una mattonella in Italia sotto scopri sempre di tutto, certo.
Luigi, grazie, noi volevamo ringraziare Gianluigi Nuzzi per la disponibilità, anche perché poi torneremo su questi temi a sentirci spesso, e lui c'è sempre stato, insomma, di aiuto anche un po' a capire una vicenda che tutt'altro che finita, tutt'altro.
No, ma soprattutto è stato gentile, perché la mattina alle 8 dopo fai tutti i pomeriggi su Mediaset.
La vera domanda è: Giletti, a che ora si alza la mattina? Perché questa
ma io,
è la
Da vecchietto, io non dormo più. Questa
ma
è la
vecchietto. Ma perché sei così sempre in giro?
Nuzzi invece è bricconcello e quindi fa le notti lunghe. Ciao Nuzzi, grazie.
Magari.
Gianluigi, ciao.
Allora, grazie. Ciao. Grazie Gianluigi Nuzzi. Allora, bravo, storia grazie. Tutt'altro che chiusa. Noi torniamo però alla domanda da cui abbiamo aperto questa mattina, che purtroppo ci è imposta ancora una volta, perché ne abbiamo parlato purtroppo troppo spesso in questi anni con Massimo al mattino, che è l'ennesimo femminicidio, l'ennesima tragedia. Ci chiediamo ancora una volta, perché poi restiamo sempre lì, visto che poco cambia, che cosa è necessario fare, che cosa bisogna fare. Qualcuno l'ha già citato, ne parleremo, educazione sentimentale o sessuale nelle scuole.
Non la vogliono più, la tolgono.
Ci arriveremo, chiamateci se volete, vi aspetta Giletti allo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
28 venerdì 24 ottobre, Giletti 102.5 con Massimo Giletti fino alle 9, voi allo 02.25 15.15. Prima di andare al telefono, abbiamo già tantissime telefonate, inizieremo da Carlo, sul tema femminicidi ci sono un po' di messaggi. Alcuni tecnologici, secondo me ogni donna dovrebbe avere un microchip nel telefono che segnala all'istante alla polizia se si sentono in pericolo o seguita da qualcuno.
Mi sembra che il problema non possa essere risolto.
No, infatti.
Il problema è culturale.
Lo so, poi c'è, e chiudo con questo messaggio: pene certe e castrazione chimica.
Vabbè.
Si risolve nemmeno così. Possiamo castrare tutti quelli che volete, ma non
tutti,
succede,
ma
la
dopo.
Violenza c'è comunque. E non è, e poi non è. Poi attenzione: non stiamo parlando di stupri. Cioè, se voi castrate.
Okay. Devi castrare la mente chimicamente,
esatto.
Al massimo.
Cioè, l'aggressione c'è comunque, non c'è l'aggressione sessuale, ma la coltellata c'è comunque, capito?
Ma per questo dico che siamo abbastanza lontani, perché questi messaggi ti raccontano qualcosa che non va. Ora, tutto parte sempre dall'educazione del rispetto, e i ragazzi nelle scuole dovrebbero iniziare a imparare il rispetto verso la donna. È un percorso faticoso, lungo, ma io mi dico sempre che dobbiamo parlare a noi maschi. Noi maschi dobbiamo cambiare il nostro modo di rapportarci all'altro, perché vedi, la vita è una perdita continua. Se ci pensi bene, lo posso dire io, no? Io ho perso la gioventù, poi perdi un sacco di situazioni, perdi genitori. Quindi dovremmo essere abituati a convivere col concetto di perdita di una persona cara. Non riesco a spiegarmi il perché l'abbandono della donna con cui vivi, hai convissuto, hai stabilito un rapporto, che deve scatenarsi in questa situazione. L'incapacità di capire che c'è la perdita, ci può essere la perdita, e tu non hai il possesso, non hai la proprietà della persona che decide liberamente a un certo punto di scegliere un'altra strada. È inaccettabile questa cosa.
Apriamo i telefoni 02 25 15 15. Carlo al telefono, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco. Tipo. Sì. In realtà praticamente io spesso sento sia voi ma anche tutti i media, televisione, insomma TG1, 2.
Sì, sì.
E purtroppo tutti i giorni oramai diventare una tarantella, tutti i giorni si sentono queste cose che sicuramente ne hanno fatto.
Una tarantella però, attenzione, perché io capisco.
Ma lasciamo perdere le parole. Partiamo ai concetti, perché sennò finisce che ci perdiamo in tutto. Io mi perdo. Allora, in realtà praticamente io dico che ci sta troppo uno spirito di emulazione, perché se ne parla troppo. Troppo, qualsiasi TG, adesso per esempio stamattina voi dicevate non parliamo di donne, parliamo di uomini, ma comunque stiamo parlando di uomini che non sono tutti quanti uguali, purtroppo tra di noi ci sono anche quelli che devono imitare, persone proprio con problemi di...
Cioè lei dice... Più se ne emula.
Un attimo a completare tutto il concetto, però poi eventualmente.
No, ma scusi, un dialogo, non è che apriamo un monologo di. Io voglio capire quello che dice, perché lei ha usato tarantella prima che tarantella vuol dire, ragazzi, se se ne parla sempre, si fa la tarantella in questo caso.
Sì, perché in realtà è così.
No, ma è interessante il punto di vista.
Com'è?
È interessante il suo punto di vista.
Sì.
È diverso
sì.
dal mio, ma è interessante, lo rispetto, perché mi piace ascoltare chi la vede diversamente.
Purtroppo io sento sempre parlare, uomo ammazzato. Allora io mi chiedo, perché io credo che ci vogliono
uomo in senso latino, dice, perché sono sempre
uomo,
purtroppo
donna,
le donne
uomo donna, perché purtroppo anche la donna ogni tanto capita che ammazza l'uomo, quindi il problema
diciamo che percentualmente è abbastanza raro,
purtroppo sì però diciamo sicuramente più gli uomini sicuramente. Allora il mio messaggio voleva essere questo, un messaggio credo propositivo, ma non è che sia credo il risolutore dei problemi, anziché dire tante cose. E
io voglio sentire il messaggio, me lo dica, perché quello è il suo passaggio e poi diamo lo spazio agli altri.
Ok, il messaggio è questo: bisogna diciamo creare deterrenti, e quando si sta in trasmissione bisogna avvertire a tutti: attenzione, perché oggi ci sono le telecamere, venite presi, chiunque, uno su mille si salva, utilizzando la canzone di Gianni Morandi, uno su mille si salva, il resto vengono presi tutti. E
sì, ma scusi, allora se io ragiono che metto una telecamera, allora siamo tutti buoni perché c'è la telecamera. Io non voglio questo, voglio agire sulla testa degli uomini, perché sono gli uomini che devono capire. Ma lei è mai stato abbandonato? Ha mai ammazzato la donna perché l'ha lasciata? O l'ha mai picchiata perché voleva fare una scelta diversa?
Attenzione, non ammazzare, perché se ripresta le telecamere e poi fai 20 anni di galera, un messaggio di questo genere qua. Piccolo, breve, brevissimo.
Cioè di convenienza però, per la pena, non per il fattore culturale. Io voglio andare sul culturale.
Cultura, ma la cultura contro i pazzi che praticamente devono comunque emulare qualcuno.
Ma perché dici emulazione? A me sembra un po' riduttivo e anche, non so, pensiamo che siano tutti sciocchi, che basti mostrare e parlare di un evento...
No, perché parliamo di tutti? Dobbiamo parlare di quelli che fanno queste cose.
Sì, ok, però... Il
messaggio deve colpire chi è interessato a questa cosa, non a tutti quanti noi, perché tutti, io non sto parlando di tutti quelli che sono interessati a questo fenomeno che oggi...
Noi facciamo parte di questo mondo, ha capito? Non possiamo
anche
tirarci
noi,
fuori, anche se noi abbiamo rispetto della donna, partecipiamo a un sistema, stiamo in un mondo in cui anche noi, tra virgolette, siamo responsabili, che forse potremmo fare qualcosa di più per far arrivare agli altri
messaggi. Quello che stavo dicendo io poteva essere qualcosa in più, anziché perderci in tante
chiarissimo,
piante.
Carlo, abbiamo altre telefonate, quindi grazie per il contributo.
Ciao, abbiamo
Barbara,
sì.
Fai sentire gli altri, però riflettiamo su quello che dice, cioè... Lui dice, attenzione, mettete le telecamere, uomini, così non vi beccate 20 anni, perché poi fallite tutto, ma anche voi uccidete.
Ma non è possibile.
Ma mi sembra un discorso complesso.
Ma anche
così,
il discorso dell'emulazione, ma non è che uno lo vede e dice, cioè, che bello, mi metto anch'io ad aggredire. Ma no, ma non funziona così. Licandro, penso che sia questo il nome, adesso ce lo dirà lui. Pronto, Nicandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. No, il mio nome è Nicandro con l'N.
Nicandro, ok.
Va bene lo stesso, va bene lo stesso.
Ma chissà quanti lo sbagliano, è difficile.
No, Nicandro, dai.
Tutti.
Prego, Nicandro.
Allora, io porto il mio punto di vista, che è legato a un'osservazione, in quanto io sono presidente di un consultorio familiare di ispirazione cristiana, e che si avvale del contributo di una quindicina di psicologi e psicoterapeuti che gratuitamente offrono il loro servizio nel sostenere le relazioni all'interno
della visione
famiglia.
C'è? Che cosa nasce? Ha sentito prima? Diceva che è uno spirito di emulazione. Mettete le telecamere.
No.
Che
no,
cosa dice lei?
La questione è circolare. La questione è circolare ed è relazionale. Quello che manca sostanzialmente, ed è anche un fattore diciamo di tipo culturale, è la disponibilità della coppia o la conoscenza della coppia che ci sono degli strumenti di cui loro possono avvalersi per prendersi cura della relazione della coppia.
Cioè per superare le difficoltà, lei dice, che inevitabilmente iniziano?
Non solo per superare le difficoltà, ma anche prima che queste accadano. Oppure anche mentre sono in itinere, l'abbandono, la crisi di coppia, è un qualcosa che c'è sempre stato e sempre ci sarà, perché il rapporto tra uomo e donna è un rapporto complesso. Il rapporto va
Ma che sia complesso lo sappiamo, ma qualsiasi tipo di convivenza è complessa, però arrivare a eliminare l'altra che sceglie la sua nella sua libertà assoluta, io ma penso che noi maschi non accettiamo la libertà delle donne di scegliersi un'altra strada. Ma dobbiamo soffrire, certo, ma poi non può impedire la libertà di una donna di scegliere un'altra strada. Questo è il vero tema.
Assolutamente, assolutamente. Da anni la nostra diocesi investe su questo, sia nelle scuole che
bene,
poi
vai,
questi tipi di servizi.
Per ma fortuna ci sono tante realtà, non solo le diocesi che se ne occupano.
Sì, ma io sto parlando della mia. Però le dico, quello, il mio punto di osservazione è legato a quello che insomma facciamo noi.
Grazie, grazie per l'intervento.
Ciao,
diamo spazio agli altri.
Sebastiano, buongiorno.
Buongiorno,
rapidissimo, poi andiamo in pubblicità. Prego.
Sì, io sono Sebastiano, chiamo da Catania, sono coetaneo, diciamo, di ho 38 anni, sono sposato da tanto tempo ed ho due bambine. Sì. Infatti questo tema mi tocca molto da vicino, anche perché anche mia sorella ha tre bambine e quindi secondo me, come è stato ampiamente detto, si parte alla base dall'educazione. Cioè le mie figlie, a casa da me che non si usa urlare, quando appena con mia moglie si alza la voce per le normali discussioni, io vedo che gli si accendono degli alert. Si mettono in mezzo, cercano di coccolarci, cercano di calmarci, e allo stesso modo io non mi sognerei mai, dall'educazione che ho avuto dai miei genitori, di alzare le mani a mia moglie, ma è una cosa proprio che neanche quando dice sai hai perso la testa, sì, ma perdi la testa in altri modi.
E a scuola? Cioè, educazione di questo tipo ricevuta a scuola per i suoi figli, lei che ne pensa?
Assolutamente sì, con mia moglie ci troviamo, con mia figlia, quella un po' più grande, che già ha 9 anni, ma è molto avanti, diciamo, a livello di sviluppo psicologico, a cominciare a trattare gli argomenti, ma siamo impreparati. Io ho una vocazione commerciale, mia moglie ha uno studio completamente diverso dal mio, noi non siamo preparati, cioè noi non lo sappiamo come dobbiamo fare.
Questo è il punto.
Però altri genitori non la pensano così.
Ci sono pensieri diversi nel nostro paese, come è giusto? Noi dobbiamo cercare di far arrivare il messaggio che le donne vanno rispettate sempre, comunque, fin dall'età, piccola età. Cioè, se non iniziamo a inculcare questo messaggio, questa storia non avrà fine.
Sebastiano, ci salutiamo. Ciao, con la giornata, grazie.
Vedi?
Allora, c'erano dei messaggi, sì. Barbara, particolari.
Sì, allora, a proposito dell'educazione sessuale, messaggio contrario a quello che diceva l'amico, basta con le scuole, le mamme a casa che fanno? Non i papà, le mamme. E poi Danilo da Foggia, abbiamo provato a ricontattarlo ma è appena arrivato al lavoro e non può venire in diretta. La donna deve tornare a fare la donna, dolce e sottomessa. Solo così si fermano queste cose. Oggi le donne vogliono fare l'uomo.
Ecco, te lo facciamo commentare Massimo tra poco. Intanto voi allo 02 25 15 15 tra poco in diretta qui. È venerdì 24 di ottobre, questa è RTL 102.5. Sono le 9:15 in diretta con Massimo Giletti, ci siete voi, come ogni venerdì allo 02 25 15 15. Michele, al telefono, buongiorno.
RTL, anche mia, dottor Giletti, è un piacere parlare.
Buongiorno a lei, buongiorno, grazie.
Vorrei fare una piccola premessa, perché è importante, non vorrei che fossi frainteso. La donna non va toccata neanche con un fiore, questo è la base di tutto. Scusate, sono emozionato.
No, relax. Chiama dalla Puglia? Da dove chiama?
Dalla provincia di Bari.
Vede? Beccato subito. Allora premesso questo che è la base.
Premesso questo che è sacrosanto. Dove va? Perché ripeto, allora, la donna purtroppo ha bisogna sistemare le leggi, perché se la donna un bel giorno dovesse dire io non ti amo più, vai via di casa, l'uomo non ha la possibilità neanche di prendersi il televisore da casa, e se non ha le possibilità economiche di rifarsi una vita è distrutto. Lo Stato deve,
quindi lei dice, se lo distruggi puoi portarlo all'estremizzazione.
Sì, sì. Mi voglio collegare che sempre su RTL diversi mesi fa fu intervistata un'avvocatessa matrimonialista che più o meno diceva le stesse cose.
La fermo. Lei pone un problema serio, perché poi vanno anche affrontati i problemi. No, per carità. Quando una coppia si divide, il marito oggi, no? Mettiti una famiglia media che navigano nell'oro. È un problema serio se tu hai investito in una casa, anche no, Barbara? Cioè, è chiaro che è un problema. E lui dice, forse andrebbero riviste determinate cose. Su questo, certo. Ma da l'altra... lì a scatenare la follia omicida...
No, attenzione, questa passa è una cosa che non deve succedere.
Passa molta acqua sotto i ponti, no?
Ora, voglio aggiungere un'altra cosa che secondo me è fondamentale. Nel momento in cui esistono i presupposti per una separazione... lo Stato, secondo me, dovrebbe avere uno sportello di ascolto, perché nessuno di noi può capire se dovesse succedere a mio fratello, se dovesse succedere a una qualsiasi persona, può capire se possa nascere questa...
se c'è il rischio, certo, lo Stato non è che può monitorare ogni divorzio.
No, ci vorrebbe la sfera di cristallo, però, scusatemi.
Lo so che non ci...
Ci sono i consultori, se uno ha bisogno dello psicologo, ci sono i consultori dove andare, eh? Si paga il ticket e si va.
Michele, comunque grazie, dobbiamo andare velocissimi, però...
Michele ha buttato
dice,
lì,
monitoraggio.
Io una sensazione... No, vabbè, io
no, monitoraggio poi è anche una problematica di legge, insomma, quando c'è un divorzio.
Barbara, io vorrei chiederti però, adesso ascoltiamo chi c'è, però... gli uomini non sono capaci di affrontare anche la crescita delle donne. Cioè le donne negli ultimi anni sono diventate molto autonome, indipendenti anche da un punto di vista economico, quindi hanno una gestione paritaria col rapporto con l'uomo, col maschio, e purtroppo credo che in molti facciano fatica e si sentano anche frustrati da questa situazione. Questa è una verità, ecco perché dico che bisogna incidere su quel discorso culturale, non servirà nulla, ma è da lì che se non parti da lì... purtroppo le donne sono indipendenti, facciamocene una ragione, decidono, anche male, ci fanno
fortuna,
male, ci
fortuna.
Fanno male, ma per fortuna decidono anche loro come noi. Cioè non è che possiamo ancora stare nella storia del patriarcato con la donna sottomessa di cui tu fai tutto quello che vuoi, anche sessualmente, perché questo è il retaggio culturale. O sbaglio, Barbara?
No, è verissimo. Arriva un messaggio di Alex in questo senso. Dice, penso che questo comportamento sia l'effetto collaterale della cultura dei nostri nonni o padri. Non dimentichiamo che fino a 40 anni fa c'era ancora il delitto d'onore. E praticamente, insomma, il discorso del patriarcato che facevi tu. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Salve a tutti voi. Buongiorno, salve. Qualcosa, vado subito perché capisco i vostri tempi,
sì.
Qualcosa che volevo esprimere l'ha detto il mio interlocutore prima, però diciamo quello che il mio pensiero è che purtroppo noi assistiamo sempre a quello che è alla fine l'ultimo atto che comunque ovviamente sfocia nel delitto. Però è anche vero, per quello che mi costa, per la mia esperienza, per il lavoro che faccio, che purtroppo tante volte non si riesce a comprendere perché si arriva a quel momento. Da condannare assolutamente la violenza, sposo tutte le bellissime parole che ha detto Massimo Giletti, perché comunque non si arriva mai all'atto di violenza. Però è anche vero, per quello ripeto che mi costa nel mio lavoro, che tante volte l'uomo è in qualche modo giornalmente, quotidianamente nel suo vissuto, come si dice, punzecchiato dalla propria compagna nell'ambiente familiare. E di questo non se ne parla mai, che tante volte...
Massimo? Sì, no, voglio sentire Barbara.
No, ma cosa intendi per punzecchiato? Perché ti chiedo
punzecchiato
magari...
Punzecchiato nel senso quella quotidianità, nel senso che tante volte ci sono questi uomini che comunque durante il loro vissuto di convivenza, di matrimonio, vengono in qualche modo braccati dalla propria compagna. E tante
braccati?
Volte
arriva...
Ma cosa
allora,
intendi? Fammi un esempio, perché non capisco...
Non braccati.
Perché ti chiedo di portare giù l'immondizia e di andare alla riunione del bambino a scuola?
No, nel senso in generale, che tante volte...
Cioè lei dice, tu dici, scusa, perché poi abbiamo tutti che devono chiamare, eccetera.
No, certo.
Attenti, ci sono delle pressioni in certe situazioni pressioni familiari che possono poi creare una tensione che arriva a quello.
Che
ho capito, però...
Sì,
io alzo le mani perché a questo punto non so più cosa dire, Barbara.
Ma
vai tu.
Io non capisco queste pressioni, ce le hanno tutti le pressioni, ti portano a commettere atti delittuosi? Non lo so.
Uomini anche denunciati in maniera non dalla propria compagna, come orchi, come questo, come quest'altro. Tante volte questi uomini si ritrovano da soli con infame buttata addosso, ok. Nello stesso
è un vissuto personale o sono amici suoi?
No, quello che...
Cioè l'ha sentito in giro anche da amici che hanno vissuto queste storie?
No, esperienze di lavoro.
Io okay. Grazie, ha portato, ha gettato un sasso nello stagno.
C'è un messaggio anche su questo.
Io però non ho capito molto bene, devo essere onesta.
Francesco da Pordenone scrive più o meno questo: un giorno mi piacerebbe che voi parlaste anche di donne che rendono impossibile la vita agli ex mariti, soprattutto trattando i figli come arma di ricatto. Nulla sia chiaro, dice, giustifica la violenza su una donna, ma anche quello a cui accenno è un problema reale.
Ho capito, però non si possono giustificare certi atti. Non cerchiamo alibi. Se noi troviamo un alibi per qualsiasi cosa, affrontiamo la realtà. Tu puoi discutere, puoi avere tensioni, allora a quel punto fai una scelta di vita, prendi e cerchi una strada alternativa. Non si può arrivare a questo, è inaccettabile.
Abbiamo Barbara al telefono, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, sono Barbara e chiamo da Roma. Io volevo collegarmi alle parole, al lessico, che condivido pienamente quello che lei diceva, in quanto non è fondamentale, ma è alla base. Voglio portare un piccolo esempio. Io faccio parte di una famiglia molto aperta, una famiglia arancione, dove ci sono adozioni, dove ci sono delle persone gay. Io sono divorziata, riaccompagnata, quindi molto aperta, diciamo, mi sento aperta, e così erano anche i miei genitori. Una volta, parlando con mia nipote, che è una giovane psicologa gay, molto aperta, mi riferivo a una persona e ho detto la frase, sì, quella persona, passatemi la volgarità, due palle così. Lei mi ha guardato e mi ha detto, zia, ma lo sai che anche questo è un termine sbagliato, perché si riconduce al fatto che le palle sono un attributo maschile e pertanto quella persona è in gamba perché ha un attributo maschile. Questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo, perché ho detto, se io, che appunto faccio parte di un certo tipo di famiglia, ho delle idee, sono aperta e quant'altro, utilizzo queste frasi che per me non davo valore, ma fanno parte del mio retaggio culturale, del mio modo della mia educazione, dei modi di dire di un tempo, ma che è vero che nascondano, diciamo, questo retaggio culturale,
certo,
che c'è.
Il lessico
e non ce ne accorgiamo.
La quotidianità.
Barbara, ti faccio una domanda velocissima. Se io ti chiamo al telefono e tu rispondi, cosa dici?
Pronto.
È maschile o femminile?
È femminile, è vero.
No, tu sei femmina, ma usi il maschile. Dici pronto. Perché pronto? Dovresti dire pronta.
Ma magari lo possiamo, diciamo, un po'.
Vabbè, adesso.
No, scusate, è vero.
Abbandono adesso.
È vero. Allora, è maschile. Perché devo dire
Presidente del Consiglio, presidenta.
Poi un ultimo spunto. La visione delle persone che hanno chiamato in questi ultimi minuti.
Tutti uomini.
Ma la trovo miope e posso dire anche un po' sciocca, visto che tantissimi femminicidi accadono fra persone che sono semplicemente fidanzate o accompagnate, come gli ultimi di cronaca,
sì.
Persone, quindi non c'entra nulla il mantenimento, la casa.
Io vorrei ricordare anche la ragazzina, cosa aveva, 13 anni, credo che si chiamasse Aurora, buttata giù da un terrazzo. 13
infatti,
anni.
Dobbiamo chiudere. Barbara, grazie per aver chiamato.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Preziosa anche la sua di testimonianza. Andiamo verso i saluti, lo facciamo con un grande classico di Roy Orbison del 1964, si intitola Pretty Woman, e poi proveremo a tirare un po' le fila di tutta la puntata di oggi di Giletti 102.5. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look.
bright, pretty woman. Don't make me cry, pretty woman. Don't walk away, hey. Okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman.
1964 a chiudere con questo disco Giletti 102.5 di questo venerdì 24 ottobre.
Allora Massimo, noi ci diamo appuntamento qui a venerdì prossimo e poi lunedì sera 21.20 Rai 3 allo Stato delle Cose. Beh, su cosa tornerai?
Lavoreremo sull'inchiesta, abbiamo un'inchiesta su chi può aver messo la bomba a Sigfrido Ranucci, cioè è una realtà sulla quale ci sono più piste e noi cerchiamo di capire quali potrebbero essere le strade che portano a un'idea così folle di azzerare uno dei giornalisti che fa inchiesta, perché quello non è un attacco a tutto il giornalismo, è un attacco a chi fa inchieste, gli altri sopravvivono.
E poi ti vedremo anche questa sera 20:15 forse Rai 3.
Ah, da Piero Chiambretti
navigando sulla barca di Piero Chiambretti.
Ma Barbara, mi devi venire sulla barca anche Barbara.
Ah sì, è la prossima volta, sì. Dimmelo, porto anche i giubbotti di salvataggio.
C'è bisogno.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti.
Sta arrivando Paola, eccola.
Per l'informazione.
Informazioni.
Ciao.
Ciao.